ed è il 9 novembre 2010. Questo è sempre Radio Onda Rossa 87.9 per Roma e l'Alto Lazio, ma anche ondarossa.info e tarantularubra.it per chi volesse ascoltarci in streaming. Parte questa puntata di Tarantula Rubra per voi, che vi terrà compagnia fino alle ore 15 ed è il vostro programma di musica etnica, world folk, ma anche di riflessioni socio-etno-antropologiche per voi, musica e novità. E come di consueto la nostra rubrica Pillole di Rivera alle 14.30, che si interesserà ovviamente del tema sempre caro a noi ascoltatori, oddio caro non perché ci piace ma perché ci sentiamo in dovere di trattarlo, quello del razzismo o quello del precariato. E oggi l'antropologa Rivera ci parlerà, ci darà la sua opinione su quello che sta avvenendo a Brescia. E a tale proposito vi ricordiamo che fra un'ora c'è un appuntamento in piazza dell'Esquilino per un presidio pubblico con assedio sonoro e di massa al Ministero dell'Interno. Solidarietà quindi con tutti coloro che sono sulle gru di tutta Italia, ma anche con tutti coloro che manifestano al di sotto delle gru. Questa è Radio Onda Rossa 06 49 17 50, la radio della libera informazione per voi. Ben ritrovati e buon ascolto con i Mascari Miri, Tribal Sound Tarantolato.
Yeah.
Il sottofondo di oggi ce lo offre Ahmad Sham con il suo gruppo Sufi Kawali dall'Afghanistan, mentre noi ci accingiamo a parlare di un altro argomento oggi. Abbiamo lasciato l'imbroglio etnico e oggi invece parliamo della solitudine. Quindi il testo che oggi trattiamo, edito da Magi, si intitola Dentro la solitudine ed è del professor Vittorio Luigi Castellazzi. Questo è un po' un saggio sulla solitudine, non solo in chiave ovviamente analitica, ma soprattutto quello che ci interessa è vederlo da un aspetto sociale, relazionale, con tutto quello che comporta. Beh, bisogna dire soprattutto che oggi l'atteggiamento nei confronti della solitudine è piuttosto contraddittorio. La si cerca la solitudine, ma allo stesso tempo la si teme, per cui ci si tuffa tra la folla e ci si trova in difficoltà, soprattutto a stare con gli altri, ma ugualmente si soffre e si è soli. Si è turbati sia dalla vicinanza che dalla lontananza. E se, come afferma Garcin nel dramma teatrale Porta Chiusa, l'inferno sono gli altri, è anche vero che si vive come un inferno la loro assenza. E questo per il mancato equilibrio tra solitudine e socialità. L'uomo di oggi si trova senza dimora, non sta bene a casa propria, non sta bene a casa degli altri e in entrambe le situazioni è sfiorato da una sotterranea inquietudine. Ma soprattutto ogni giorno da mille stimoli è sopraffatto, nella realtà lavorativa si sente travolto da relazioni puramente funzionali e anonime, mentre nel consumo del tempo libero avverte tutto il peso della massificazione e della irregimentazione. In questo contesto, anche se non è sempre percepito in modo chiaro, è giustificato il desiderio struggente di stare in solitudine. Si sogna perciò il ritiro in luoghi di meditazione, nei periodi di vacanza si bussa perfino alla porta della foresteria dei monasteri nella speranza di ritrovare se stessi, di dialogare con il proprio mondo interiore. Tuttavia, una volta immersi nel silenzio, ci si sente afferrati da un inquietante smarrimento, per cui sempre si ritorna in tutta fretta alle detestate relazioni di sempre, e questo ci fa comprendere anche come ci si voglia tuffare nelle relazioni virtuali. Perché? Perché da soli si sta male, ma anche affrontare i rapporti veri è pericoloso, ci si mette troppo in gioco. Tuttavia si deve constatare che mentre ci si preoccupa di favorire ed eventualmente curare le relazioni interpersonali ai fini di un maggiore benessere, non si registra uguale attenzione all'importanza del raggiungimento della capacità di stare soli con se stessi. È fondamentale tenere presente anche l'importanza dello stare in solitudine. Il successo di una buona relazione con gli altri poggia anche sulla capacità di essere da soli. E soltanto chi è in grado di sperimentare la solitudine senza angoscia non corre il rischio di annullarsi nell'altro o di rivolgersi all'altro in modo fagocitante, strumentalizzante, ricattatorio o vittimistico, che sono dinamiche poi molto facilmente riscontrabili nelle metropoli. La mancanza appunto di relazioni vere, di relazioni dirette. E fra le due esperienze, quella sociale e quella dell'essere soli. Attualmente è comunque quest'ultima a essere avvertita come la più scomoda. Perché l'essere soli la si associa facilmente alla perdita, all'abbandono, all'isolamento, all'emarginazione, insomma a qualcosa di negativo, se non addirittura di disgregante e di terrificante. Soprattutto l'esperienza della solitudine è oggi percepita come una condanna. Scriveva Werfel che l'uomo ha bisogno di molto aiuto per non diventare pazzo quando capita nelle vicinanze del mistero della solitudine.
Saranno le nuove generazioni con HPI, cauviendo quanti iata, iata, iata. Ci vuole più follia. Ci vuole più follia. Per cambiare questa situazione che qua sopra sto mondo non si capisce niente. A Elena dedica questa canzone, Elena, e a tutti i piccini di sto mondo.
da viente, da viente, da viente. E da porti, da chiane. E da dopo, come mai ha da viente. Porta belli sentimenti. Che qua sopra sta terra non si capisce niente. E si getta per l'ubana, se ci muore po' de fama. Tu che vasi le montagne e carezze po' la terra. Tu che vasi chianci il mare. Ogni essere ya da viente, ya da porte, ya da chiane, ya da dopo come vai a da viente, porto belli sentimenti. Da nessuno ma da vista e manco non ne poto sente, ci dovete come da sente. Offre mille e mille sentimenti. Ma ricordo che vicino Daniele t'aspettava un po' grande sua balera. Tu lo grano lo passava quando era poco cadeva. E la iosca po' lontano, lontano si diceva. E da viene, e da viene, e da viene. E da porti, e da chiane. E da dopo da viente porta belli sentimenti. Che qua sopra sta terra niente peggio niente e nessuno faccio niente e tutto stiamo a bolla caia l'ipotente.
Solitudine si riferisce sia a chi è fisicamente solo come a chi in modo sereno o angosciato è psicologicamente solo. Ma è necessario di volta in volta precisare che l'uso che si intende fare del vocabolo in particolare è determinante all'interno del contesto di riferimento. Non è quindi corretto usarlo in maniera unilaterale, soprattutto con un'accezione prevalentemente negativa, come oggi si suol usare. La solitudine può essere vissuta come mancanza, come assenza, come rifiuto o esclusione dagli altri, oppure rivelarsi invece luogo di crescita, di elevazione, ma come anche di depressione. Può essere il risultato di una spinta di vita o di un bisogno di annullamento e di morte. C'è una solitudine desiderata, tipica di chi si ritira in un luogo appartato a riflettere, a studiare, a contemplare. È una solitudine forzata, come può essere quella dell'handicappato, del carcerato, del malato, dell'anziano o di chi perde per diverse ragioni la compagnia del proprio partner. C'è una solitudine che nasce da una scelta e c'è infine una solitudine ambientale, come semplice assenza fisica degli altri e una solitudine del cuore, come assenza di amore. E in sintesi il termine solitudine può evocare il rifugio, oppure l'abisso, ma come anche lo stare piacevolmente con se stessi o il sentirsi abbandonati dagli altri. O anche come conseguenza di situazioni imposte da altri o di eventi subiti. L'essere soli fisicamente ma non affettivamente o il sentirsi soli affettivamente anche se in compagnia. Oppure ancora l'essere fisicamente e affettivamente soli, ma al di là di ogni accezione positiva o negativa, va detto che è inevitabile che la solitudine racchiuda sempre in sé un qualcosa di perturbante. Il volto bifronte della solitudine è colto con un estremo acume da Kierkegaard in una sua annotazione nella sua opera intitolata Diario. Lui diceva che nella solitudine si trova l'assoluto, ma anche il pericolo assoluto. Quindi la solitudine è soprattutto un fatto inevitabile ed è sempre con noi dall'inizio dell'esistenza fino alla sua conclusione. E nel profondo di noi sappiamo di essere soli, e quindi una forzatura sostenere che la solitudine sia un frutto tipico di questo nostro tempo. Semmai possiamo dire che l'attuale modo di vivere ne ha oscurato il volto amico, mentre ha alimentato e ingigantito il suo versante negativo. Infatti, se per un verso oggi diventa sempre più difficile trovare le condizioni favorevoli per sperimentare una solitudine serena e costruttiva, per l'altro ci si trova immersi in situazioni in cui è più corretto definire l'essere soli come un isolamento, sia esso cercato o subito. Un isolamento che, se spinto all'estremo, diviene sinonimo di vuoto e di morte. Vediamo come si configura il concetto di solitudine nei tempi. Nei primi secoli dell'era cristiana, la ricerca della solitudine viene vista come strada ideale per sfuggire all'orrore del mondo. Per questo si lascia la città e si va in regioni solitarie. Nel III e nel IV secolo è il deserto a essere considerato come il luogo privilegiato della salvezza sia terrena che celeste, e in condizioni di vita pressoché inumane sono numerosi coloro che attraverso il silenzio del cuore e della mente mirano ad acquisire una disponibilità totale dello spirito. Nell'epoca medievale la ricerca della solitudine si accentua e ne è una valida testimonianza il fiorire dei monasteri e degli eremi sui cui frontali spesso spicca il motto «Beata solitudo, sola beatitudo». Essi sono additati come luoghi ideali per la scoperta e il rafforzamento di sé. Quindi la cella diventa una solitudine nella solitudine. Il Petrarca dedica al tema della solitudine addirittura un trattato, anche se nel celebre sonetto O cameretta annota: «E il vulgo a me nemico ed odioso, per mio rifugio chero, tal paura ho di ritrovarmi solo». Il concetto positivo della solitudine in questo periodo viene per certi versi addirittura esasperato, ma con Montaigne l'esperienza della solitudine acquista una connotazione più problematica. Ritiratevi in voi, ma prima preparatevi a ricevervi. Sarebbe una pazzia affidarvi a voi stessi se non vi sapete governare. Quindi la solitudine soprattutto viene vista legata alla malinconia che minaccia il nostro io, ma allo stesso tempo viene anche scoperta come stimolo alla creatività. Il romanticismo, con la scoperta dell'individuo esaltato nella sua unicità, accentua il fascino della solitudine, anche se si incomincia ad attribuirle una connotazione tendenzialmente negativa. E in particolare essa viene vista legata specialmente all'esperienza dell'intimità interpersonale. Più è profondo il grado di intimità con l'altro, maggiore è l'esperienza della solitudine. E si giunge così alla conclusione che ci sono tante solitudini quanti sono gli amici. Successivamente, con l'esistenzialismo, il tema della solitudine, a partire da Kierkegaard e da Nietzsche, balza in primo piano, oltre che nei suoi aspetti di inevitabilità, perché parte essenziale della struttura dell'uomo, e di tragicità, perché talvolta può spingere fino alla disperazione e al suicidio. Essa viene colta anche come strada ideale per accedere alla propria autenticità. Nietzsche addita la solitudine come la via indispensabile per sottrarsi a una realtà inautentica e la descrive come la casa di ogni sentimento nascosto. Marcel, a sua volta, invita a non confondere la solitudine con l'isolamento. Questa è una mancanza, una privazione, dice, mentre la solitudine è pienezza.
Città, chi se ne va da te, di notte il tuo rumore, lontano, indistinto, forma una voce umana, piena di eco a onda, dolce a lasciarsi andare a questa voce profonda che passa. Muta, se ne va, e invece tagli i miei perché, accorci i momenti veri, tempo non c'è. Gente di plastica che rotola per strada, valigia nera per darsi un tono, pistola in tasca per fare l'uomo, i piedi spinti sui pedali, macchine strette sotto i fanali, le vedo come infinite, scure formiche, lunghe file veloci, di certo non amiche, dal cielo sopra gli alberi, onde di uccelli neri, ritornano a dormire insieme, oggi come ieri. Città che farei senza te, che porto nella voce, nella cadenza del parlare, quindi nel modo di ragionare, delle vie della conoscenza, le scure strade della memoria, le vedo come le tue infinite vene quadrate, tra le piazze rotonde e le mura spezzate, dal cielo sopra gli alberi, onde di uccelli neri, ritornano a dormire insieme, oggi come ieri.
Per chiudere possiamo dire che attualmente è frequente vedere associato il termine solitudine a sentimenti di disagio e di paura piuttosto che di benessere. Nonostante ciò va comunque sottolineato che la solitudine come occasione di introspezione oggi è molto sentita. Oltre che via maestra per entrare in contatto con noi stessi, è considerata una valida garanzia per poter vivere un'esistenza più ricca. Avviene così che per alcuni aspetti il nostro tempo, alla maniera dell'età medievale, sta di nuovo riscoprendo il fascino del luogo solitario, anche se talvolta ciò maschera una fuga nevrotica dalla complessità del mondo circostante. È sì vero che, come nel primo Medioevo, oggi si ha l'impressione di un bisogno di fuga da una nuova barbarie, ma la solitudine del raccoglimento non va confusa con l'intimismo, con il ritiro della realtà, con la fuga dalla responsabilità, con l'inerzia e neppure con il rifiuto della società. Bollà definisce l'introspezione come capacità di ricevere notizie dal sé. In una società in cui siamo bombardati e in alcuni casi travolti da notizie, dati, analisi e commenti su ogni tipo di realtà, è facile non essere più attenti ai messaggi che provengono dal proprio mondo interiore. Per sfuggire al rischio di essere manipolati, di essere eterodiretti, è necessario attraverso l'introspezione riappropriarci di noi stessi. Il problema di fondo del nostro tempo è di riuscire a difenderci dall'assalto degli stimoli esterni sempre più numerosi e aggressivi. Quando sono le 14:30 qui a Radio Onda Rossa, Tarantula Rubra oggi vi ha voluto dedicare questi passi tratti dal testo Dentro la solitudine, edito da Magi, di Vittorio Luigi Castellazzi, e lo ritroveremo nella prossima puntata. E voglio ringraziare soprattutto chi ci ha chiamato perché interessato al tema e perché comunque è ben utile riconoscere che il tema della solitudine oggi sì è molto complesso, ma ci appartiene soprattutto in questa società che ci massacra appunto con questo input continuo di dati, questo martellamento continuo di stilemi, di immagini che non ci appartengono ma che vorrebbero che ci appartenesse, e che altro non fa che renderci soli ma anche deboli rispetto a una relazione vera. Ed ecco perché Internet domina insieme alla televisione. Voglio ricordarvi che ci hanno accompagnato in queste letture Tonino Zurlo con la bellissima canzone Iata Vient, vale a dire soffia vento, poi Elena Ledda con Lino Canavacciuolo in Salughe e Piero Brega con Città. E mentre adesso facciamo andare un po' di stornelli di Uccio Aloisi, anzi oggi facciamo sentire un po' del canto dei Traenieri per la nostra Bodina che ce l'ha chiesto la scorsa settimana, ci mettiamo in collegamento con la professoressa Anna Maria Rivera.
No. quant'è la bella, oh prudenza di Dio, e quant'è la bella.
Sono le 14.37, vi volevo ancora ricordare che fra mezz'ora c'è questo appuntamento in Piazza dell'Esquilino per un presidio pubblico con assedio sonoro di massa al Ministero dell'Interno per via di tutto quello che sta succedendo a Brescia, e non solo, perché a macchia d'olio si possa allargare la protesta contro queste leggi truffe, le sanatorie truffe. E in merito a ciò abbiamo il piacere, come annunciato all'inizio della nostra puntata, di avere ai nostri microfoni per la nostra rubrica Pillole di Rivera la professoressa che ci darà il suo commento in merito. Buongiorno professoressa.
Buongiorno a tutti voi e a tutte voi.
Allora, questo tema è troppo importante per essere trascurato da lei, che da sempre si interessa di razzismo, di emarginazione, di precariato e quant'altro. Quindi a lei la parola, professoressa.
Sì, io volevo partire riprendendo i temi che ho affrontato nell'editoriale pubblicato oggi da Liberazione, che è dedicato per l'appunto alla vicenda dei lavoratori di Brescia e soprattutto della grave repressione che c'è stata ieri a partire dall'alba, non solo insomma contro chiunque avesse manifestasse solidarietà nei confronti dei sei della GRU, possiamo dire, cioè i sei lavoratori immigrati che ormai da molti giorni resistono in condizioni estreme, bisogna dire, su quella GRU di Brescia, per protestare appunto contro la mancata concessione del permesso di soggiorno. Intanto io vorrei dire, sottolineare una cosa, come tutta questa vicenda metta in luce da una parte la ragionevolezza poi in fondo della richiesta dei lavoratori immigrati di essere regolarizzati e dall'altra parte l'irrazionalità del comportamento del governo e soprattutto del ministro dell'Interno, che pensa di risolvere questa questione che è squisitamente sociale attraverso la pura e semplice repressione. Direi l'irragionevolezza non solo dei comportamenti, ma l'irragionevolezza delle stesse norme, a cominciare dalla Bossi-Fini, per non parlare dell'introduzione del reato di clandestinità, che rende tutto molto più arduo e molto più grave. Questa vicenda mette in luce un altro stridente contrasto. Da una parte c'è una protesta violenta, quella degli immigrati della GRU, diciamo così, e dall'altra l'estrema violenza dell'intervento repressivo. Con una maggiore lungimiranza, intelligenza politica, non sarebbe difficile risolvere il problema di questi lavoratori immigrati. Per esempio, come ricorda l'ASGI, l'Associazione Studi Giuridici sull'Immigrazione, lo ricorda in un comunicato diramato oggi, agli stranieri che hanno presentato domanda di regolarizzazione e che sono rimasti vittime o di truffe, come il caso di molti dei mille, sono ben mille gli immigrati residenti a Brescia che appunto non hanno potuto ottenere il permesso di soggiorno in base alla sanatoria, alla regolarizzazione del 2009. Dicevo, come ricorda l'ASGI, in questi casi per chi sia rimasto vittima di truffe o di grave sfruttamento lavorativo può essere rilasciato, le norme stabiliscono che possa essere rilasciato per esempio un permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale. Ma al di là di questa specifica fattispecie di permesso di soggiorno, la cosa da sottolineare è che la regolarizzazione del 2009 consentita come è stata soltanto ad alcune categorie di lavoratori e lavoratrici, soprattutto straniere, le colfe, le cosiddette badanti, termine quanto mai orribile se non altro per la sua origine leghista, ecco, questa regolarizzazione ha avuto un carattere gravemente discriminatorio, perché non si può fare una legge, non è legittimo in uno stato di diritto varare una legge che discrimina fra persone nelle stesse condizioni, per meglio dire fra persone che questa legge dovrebbe appunto sanare, regolarizzare. L'altra cosa che va ricordata è che la principale causa della irregolarità dei lavoratori, e non solo dei lavoratori in generale, degli stranieri e delle straniere, è provocata dalle stesse leggi dello Stato che escludono ogni possibilità di ingresso regolare in questo paese, per esempio per ricerca di lavoro, mentre prima, come sappiamo, prima dell'avvento di questo governo, io preferisco non usare per ora aggettivi, prima dell'avvento di questo governo c'era la possibilità dell'ingresso appunto per ricerca di lavoro. Ma detto questo, quello che mi preme sottolineare è come la protesta non violenta dei lavoratori, dei sei della gru, diciamo così, sia un evento che ha dello straordinario, e non solo per la violenza repressiva che si è manifestata verso coloro che sono solidari nei confronti della loro lotta, non soltanto per questo, ma perché io scrivo in questo editoriale che la fotografia che ritrae una delle tante foto che sono state in questi giorni diffuse tramite la rete, delle foto appunto dei sei della gru, ce n'è una in particolare che li riprende, che li ritrae in posa tutti insieme, con un'espressione serena e sorridente, con l'indice e il medio alzati in segno di vittoria, piuttosto potremmo dire in segno di auspicio. Bene, osservando attentamente quei visi, io ho trovato che sono l'immagine della speranza, altro che disperazione. Si dice, si ripete abbastanza retoricamente che quella è una forma di protesta disperata. Io non la trovo affatto disperata, sono l'immagine della speranza, non solo della propria speranza, cioè quella di ottenere un permesso di soggiorno e così il diritto di lavorare e vivere in pace e dignità in questo paese, ma anche della nostra speranza. Forse io ho una proiezione, ma certamente opera una proiezione, ma io questo ci vedo in quelle immagini, cioè la speranza che, come dire, sul terreno melmoso di questo paese corrotto non solo, questo paese in decadenza putrescente, fiorisca una generazione di lavoratori, una generazione meticcia di lavoratori che forse, come scrivo, ci insegnerà di nuovo le parole che noi analfabeti di ritorno forse abbiamo dimenticato. Sono parole semplici, sono parole come pane e lavoro, dignità e rispetto, solidarietà e lotta per il diritto di vivere e di far vivere i propri cari, perché non dimentichiamo che dietro ciascuno dei sei lavoratori sulla gru e dietro ciascuno dei migranti che sono stati, dei mille migranti, solo quelli di Brescia, badate bene, che sono stati esclusi dalla sanatoria, ci sono delle famiglie da mantenere, ci sono dei genitori, dei fratelli, dei figli, in molti casi da mantenere. Allora dicevo che questi lavoratori, e io invito le ascoltatrici e gli ascoltatori di questa trasmissione ad osservarle bene quelle facce. dice, ecco.
Lei dice delle cose bellissime, sì. E mi ha veramente anticipato, perché questa della lettura che le ha dato di queste immagini, che è la speranza, sono veramente delle foto che ci imprimono il coraggio di andare avanti, di continuare, perché a differenza di quello che ci trasmettono i mass media, la televisione in primis, questa disperazione, questa violenza, questa repressione, insomma questa oscurità che in certi versi ci appesantisce anche l'animo nel momento in cui si tratta di decidere cosa fare, invece veramente guardando quella foto si ha la voglia di continuare, anzi sì, di allargare,
infatti,
di allargare.
Dato. Sì, sì, io non ho voluto fare il solito articolo in politichese, in genere evito il politichese, e neppure il solito articolo astratto e retorico. Io sono partita dalle sensazioni e dalle emozioni anche che mi restituiscono, che mi hanno restituito, continuano a restituirmi quelle foto. Lì c'è l'immagine di quello che si avvia a diventare il proletariato d'Italia, un proletariato nuovo e meticcio al tempo stesso. Pensate al miracolo di questo fatto. I sei, come i nove prima, ce n'erano degli altri prima, e come tutti quelli che li sostengono fra i lavoratori e le lavoratrici, immigrati e immigrate, hanno nazionalità diverse, sono due pakistani, un indiano, un egiziano, un marocchino, un senegalese, sono anche persone con biografie differenti, livelli di istruzione diversi, lingue d'origine diverse, ambienti sociali di provenienza differenti, i mestieri in nero che svolgevano in attesa del permesso di soggiorno non sono uguali, eppure quei sei sono stati capaci di farsi uguali e di unirsi in questa protesta, uguali nella determinazione, nel coraggio, nella capacità di resistere in condizioni estreme, perché quelle sono condizioni estreme.
Estremamente ricattabili. Professoressa, mi viene a questo punto una domanda. Sì. Quanti italiani lavoranti magari nella stessa azienda, nello stesso settore, nella stessa stanza, riuscirebbero a essere così coesi in una lotta?
Sì, ma questo è veramente straordinario. Io lo trovo davvero straordinario. Senza fare della retorica, perché sono così diversi l'uno dall'altro e poi sono riusciti a farsi così solidali e così uniti, e non solo. Io vorrei sottolineare un altro elemento, non solo la determinazione e il coraggio, ma la consapevole scelta di sacrificarsi, perché quello è un sacrificio enorme, e di esporsi, perché loro si espongono ad un pericolo enorme, di farlo non solo per se stessi, ma anche, forse soprattutto, per conto dei 1000 migranti di Brescia, appunto, che sono stati esclusi, come ho detto prima, dalla sanatoria. E allora quel che volevo dire è che probabilmente, che anche la conclusione del mio editoriale di oggi, probabilmente quel che fa paura tanto da spingere il Ministero dell'Interno a decidere di reagire in quella maniera dissennata, perché è dissennata e repressiva, quel che fa paura è che questa forma di protesta apparentemente disperata, insieme ad altre forme più o meno simili, va generalizzandosi, rischia di dilagare. Considerate appunto come sta crescendo la volontà e il coraggio da parte dei lavoratori immigrati di esporsi, di protestare a viso aperto. Se voi ripercorrete il percorso che va da Castel Volturno, per esempio, a oggi, vi rendete conto, la rivolta di Castel Volturno dopo la strage dopo la strage dei sei lavoratori immigrati, dopo Castel Volturno c'è stata la rivolta di Rosarno contro la camorra e contro i caporali e la camorra. Sono stati i braccianti stranieri di Rosarno ad avere questo coraggio, non la popolazione locale. E poi più tardi e recentemente lo sciopero dei braccianti stranieri lungo tutta la Domiziana, quando
certo, la mia forza lavora non meno di 50 euro al giorno.
E oggi appunto la protesta della Gru di Brescia e la Torre Carlo Erba di Milano, che è il segno tangibile di come questa protesta vada generalizzandosi come faccia scuola, diciamo così. Ecco, quel che voglio dire è che forse appunto il ministro dell'Interno si accanisce contro di loro e contro chi li sostiene con un metodo ed uno stile che qualcuno ha definito cileni, proprio perché si rende, questi signori si rendono conto, come dire, che è finita la pacchia, insomma, sì. I cosiddetti clandestini, i cosiddetti extracomunitari, la massa da internamento, la massa informe,
la massa silenziosa,
la massa informe e anonima da internamento ed espulsione, i potenziali criminali e stupratori, i capri espiatori da dare in pasto al risentimento popolare, le braccia da lavoro senza volto, oggi osano rivoltarsi e in questo modo, come dire, si propongono, anzi si esibiscono come persone
con dei volti e con delle voci
con dei volti, con delle biografie, con delle storie, e pretendono di insegnare a noi, lo dico pretendono tra virgolette, no, di insegnare anche a noi che ribellarsi è giusto
ed è un dovere,
che ribellarsi è ancora possibile, di nuovo possibile, hanno persino l'ardire di rivolgersi loro, no, direttamente, i clandestini, gli extracomunitari, i potenziali criminali, come li rappresenta la stampa e più in generale, certa stampa, più in generale come vengono rappresentate abitualmente in campagne razziste, politiche e mediatiche. Ecco, queste persone hanno avuto l'ardire di rivolgersi direttamente al Presidente della Repubblica dicendo: lei è anche il nostro Presidente. Io concludo sarcasticamente questo editoriale con queste parole: è il mondo alla rovescia, signora mia, non siamo più padroni a casa nostra, ora i negri pretendono perfino di darci lezioni di civiltà.
Professoressa, è stata grandissima e noi l'aspettiamo martedì a presentare il suo Spelix, storie di gatti, stranieri e delitti, giusto? L'ho detto bene il titolo?
Storie di gatti, di stranieri e di un delitto.
È di un delitto, giusto? Sì.
Sì.
Va bene.
Sarò molto contenta
di essere con noi. L'aspettiamo martedì prossimo, la ringraziamo
buon
tantissimo.
Buon pomeriggio a tutti e a tutti.
Grazie ancora.
Piscator e sto mare busillaca, che ogni notte mi sente cantare. Piscato, sti parole son lacrime, con Maria che lontana mi sta. Dormo ma è foca voca, tutte facce attorno a me, ma perché me lasciate mentre io moro stanotte per te? Zitto i cor canterra posillaca, vega nombre ca segni una manella e una voce mi chiamano fra sti bracci, Maria
vo tornare, dormo ma soy per la viena, in cielo la luna sa e va. Vita mia, ma va bene.
Ed è Massimo Ranieri con Andrea Parodi, Pescatore Posillaca.
Tanca so gross,
ma perché me la sad, mentre mo stanotte per te, ah mentre mo stanotte.
E dunque, dopo questa, diciamo, questa bella canzone interpretata da Massimo Ranieri e Andrea Parodi, vi voglio lasciare con un brano a grande richiesta. Ed è l'Orchestra Nazionale del Barbet, appunto, dei sobborghi parigini, Siria Ya, e questa è la trance berbera a Parigi. Questa Orchestra Nazionale del Barbet, Sidi Aya, dai sobborghi di Parigi, la trans magrebina. E questa è Tarantula Rubra, che oggi vi saluta così. Sono le 15. E grazie per averci ascoltato, ma soprattutto grazie per averci chiamato, squillato. È molto bello fra una lettura, fra una parola e l'altra, dialogare con voi qui al telefono. Segno della vostra attenzione verso quello che questa radio vi può offrire. E ovviamente questa è sempre Radio Onda Rossa, La potrete sostenere andando su ondarossa.info e vedere come fare, oppure venire alle nostre iniziative, ma soprattutto continuando ad ascoltarci, a seguire le nostre trasmissioni, ma anche i nostri appelli, per esempio quello delle 15 al Ministero dell'Interno. Più sarete, più noi saremo contenti, tutti saranno contenti, speriamo per un futuro migliore, come diceva la professoressa Rivera. Tarantula Rubra vi dà appuntamento a martedì prossimo, sempre alle ore 14 su queste frequenze per Roma e l'Alto Lazio. E un saluto particolare a tutti coloro che sono in streaming, che sono tanti, lo sappiamo, ci scrivono. Ondarossa.info, tarantularubra.it. Salute e libertà per tutti coloro che, soprattutto, che ne sono privati. E grande solidarietà a tutti coloro che sono sulle gru, ma anche sotto le gru, e non solo quella di Brescia. Ovunque ci si possa arrampicare, in tutta Italia. E penso che saranno sempre di più le torri, le gru, i palazzi, dove ci si arrampicherà per protestare con voce alta contro questo governo arrogante, razzista, xenofobo. Buon pomeriggio a tutti quanti voi, allora vi passiamo il microfono a Radio Teatro e noi a risentirci martedì prossimo. Ciao!